Vogliamo pregare. Padre, vogliamo aprire la nostra mente a Te in questo momento, i nostri cuori, parlaci, Signore, anche in questi saluti, Signore, alla fine di questa lettera dell'Apostolo Paolo agli italiani. Signore, Tu vuoi parlarci. E Signore, noi Ti chiediamo, noi siamo qui, Signore, parla ai Tuoi servi e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Leggendo superficialmente questo capitolo 16, uno dice, va bene, sono saluti, possiamo anche passare oltre, no? Cominciamo un altro libro. Però per qualche motivo lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere un capitolo di salute. Voi credete che lo Spirito Santo ha ispirato la parola di Dio? E quindi lui ha ispirato ogni virgoletto. Ogni cosa ha un scopo, Dio lo ha messo qui per un motivo. Anche questo libro di Romani, se per chi è stato qui per tutto il tempo, vediamo un procedimento cronologico. C'è un ordine nel libro. Prima Paolo parla della creazione, la condizione dell'uomo davanti a Dio, che siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno della salvezza. E poi lui spiega la salvezza. E poi dopo la salvezza, la santificazione, la nostra liberazione dal peccato e via di seguendo. C'è un filo logico ispirato dallo Spirito Santo. E qui in Romani 16 Paolo comincia con i saluti, la fine della lettera, però anche qui ci sono cose molto importanti da vedere. Una cosa che noto in questi saluti è che lui saluta le sorelle prima. Sempre le signore prime, no? Nella nostra cultura occidentale. Ma noi vediamo in questo capitolo 16 che le donne erano ben attive nell'opera di Dio. Ben attivi. Infatti qui, ora io vi raccomando Febbe, nostra sorella che è diaconessa della chiesa che è in Cencrea, affinché la accogliate nel Signore come si conviene ai santi, assistendola in qualunque cosa avrà bisogno di voi, perché ella ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni di opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. Allora non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Quindi Paolo comincia qui, questa lettera è stata scritta da Corinto ai fratelli che erano a Roma, in Italia. Paolo non era mai stato a Roma, ma si vede che molti dei suoi collaboratori hanno preceduto lui in Roma, perché si trovavano lì al momento che lui ha scritto questa lettera, e lui saluti tutti questi suoi collaboratori nel Vangelo che adesso si trovano a Roma. La prima è Febbe, nostra sorella che è diaconessa. Questa è l'unica volta che è scritto diaconessa nella Bibbia. Ma per chi sa, diaconessa semplicemente vuol dire serva. È un altro modo di dire serva. Diacono, servo. No? E quindi in un certo senso dovremmo tutti essere diaconi e diaconesse, secondo la parola di Dio, perché siamo tutti servi di Dio, no? A volte ci viene in mente il servo di Dio, no? Che cosa viene in mente quando uno dice il servo di Dio, no? Magari un pastore, giacca e cravatta, con la sua borsetta, no? Con, non lo so, la faccia evangelica, non so neanche che cosa sia. O magari un'altra persona in una tunica, o qualche altro vestito religioso, magari con il capello di un pesce sulla testa. Magari ci viene tante cose in mente. Ma non credo molto di voi viene in mente, quando tu pensi ministro o servo di Dio, ti viene un'immagine di uno che magari sta lavando i pavimenti, no? Ma un servo è questo. Gesù ha detto, io non sono venuto per comandare, ma per dare la mia vita, deporre la mia vita per molti. Quando lui ha cercato di lavare i piedi di Pietro, Pietro, no, mai sia, tu sei un rabbino. Questo è un lavoro che deve fare un schiavo di casa, lavare i piedi dei ospiti. Ma Gesù ha detto: io vi ho lasciato come esempio. Il più grande fra di voi sarà il servo di tutti. E questa è anche la nostra filosofia in questa comunità. Ho detto tante volte, quando arrivano fratelli che mi dicono: voglio servire il Signore, il moccio è lì, nella cucina. E anche Chuck Smith nella sua chiesa, quando un giovane o un fratello dice: io sento che il Signore mi sta chiamando al ministero. E poi magari comincio il primo giorno lì alla chiesa di Costa Mesa, sapete cosa fa? Non fa una predica. Lo mandano nel ripostiglio. Ok fratello, prima giornata nel ministero, vai a pulire i gabinetti. Alleluia. Amen. Amen. Anche qui nella chiesa abbiamo la lista della pulizia. Chi è servo si fa avanti, no? Questo è servire, essere un... Tante volte diaconessa pensiamo a una persona alta, ma non è l'immagine che la Bibbia vuole darci. Un servo. Infatti Febbe, Paolo dice qui che era una persona che prestava assistenza. Le diaconesse, si dice nei scritti dei padri della Chiesa, così viene chiamato i primi uomini dopo gli apostoli, nelle loro scritte i diaconesse avevano un servizio di visitare i poveri, di aiutare le vedove, visitare i ammalati e di svolgere altri servizi che aiutavano la Chiesa. E Paolo disse: accoglie questa sorella e qualsiasi cosa che ha bisogno, aiutala. Salutate Priscilla ed Aquila. Anche qui lui mette prima il nome della sorella. Che strano, perché la cultura a quei tempi la donna non contava per niente, no? L'uomo era padrone. Ma anche l'Apostolo Paolo in Galati dice: in Cristo non c'è né più maschio né femmina, né più schiavo o libero o ebreo o greco, siamo tutti uno in Cristo. E il cristianesimo, che veramente negli anni 70 c'era la liberazione delle donne, ma la vera liberazione delle donne è venuta 2000 anni fa con il cristianesimo. Solo nelle culture cristiane le donne hanno alcuni diritti. Se tu vai in un paese musulmano, se c'è un musulmano qui presente mi dispiace, ma io ho vissuto quasi un anno in Pakistan e le donne non hanno nessun diritto, zero diritti. Anche legalmente in un tribunale islamico la testimonianza di una donna vale metà di un uomo. Proprio legalmente è scritto, una donna vale metà di un uomo. Ma nel cristianesimo non è così. C'è un ordine nella famiglia e anche nella chiesa. E Paolo dice che qui Priscilla ed Aquila hanno rischiato la loro testa, hanno rischiato la vita per me. E tutte le chiese sono in debito a loro, perché hanno salvato la mia vita, hanno rischiato la vita per me. E quindi vediamo che nella chiesa primitiva c'erano donne che servivano il Signore, c'erano uomini che servivano il Signore. Oggigiorno ci sono alcune chiese che dicono le donne non possono fare niente. No? C'è una grossa denominazione evangelica qui in Italia che dice le donne l'unica cosa che possono fare nella scuola e i monitrici per i bambini. Questo è l'unico ministero che è permesso a loro. Questo sarebbe un estremo. Un altro estremo è che ci sono pastoresse, ci sono donne anziane, e quindi le donne in un certo senso hanno una parità in ogni cosa con gli uomini. Ma secondo me questi sono due estremi. La Bibbia parla anche dei ministeri che hanno gli uomini e le donne, e non è un... sicuramente dopo questo messaggio alcuni sorelle si metteranno in filo per darmi le botte. Come? Sei bigotta? Sei sciovinista? Sciovinista si dice? Ma ricordate sempre che Craig Quam non ha scritto questo libro. Ma le donne possono servire nella Chiesa, devono servire nella Chiesa, hanno un ruolo importantissimo nella Chiesa, e anche uomini. Noi vediamo in Atti 18, giratevi un secondo, versetto 24, del libro Prima di Romani. In Atti parla tre volte di Priscilla e di Aquila, però vogliamo vedere solo questo versetto. In Atti 18, versetto 24. Ora un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò a Efeso. Costui era ammaestrato nella via del Signore e fervente di spirito, parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla lo udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Quindi vediamo qui che sia Aquila anche Priscilla hanno avuto una parte nel ministrare a questo Apollo, di aiutarlo, di comprendere meglio la scrittura. In Giovanni, non dovete andare lì, nel Vangelo di Giovanni capitolo 4, voi sapete c'è la storia della donna samaritana che Gesù ha trovato col pozzo e Gesù ha evangelizzato questa donna, Gesù ha detto: è vero che non sei sposato, sei stato sposato 5 volte, l'uomo con cui vivi adesso non è tuo marito. E voi sapete la storia, no? Lei ha corso in villaggio e ha detto: è arrivato il Messia. Lei ha predicato il Vangelo. E in versetto 39 è scritto che quasi tutto il villaggio ha creduto in Cristo attraverso la sua predicazione. Gesù non ha ripreso questa donna. Ma cosa fai, donna? Le donne non devono predicare, no? Voi leggete che Gesù ha ripreso questa donna? No? Lei ha portato le persone al Signore e poi loro ha detto: adesso crediamo perché l'abbiamo visto noi, il Messia. In Luca capitolo 2 c'è la storia di Anna, la profetessa, che all'arrivo di Gesù per essere dedicato al Signore al Tempio, lei ha profetizzato, possiamo anche guardare là, in Luca 2, versetto 36, vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Asser, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità 7 anni con il marito. Egli era vedova e, sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiera. I veri servi di Dio sono quelli che lo servono in digiuno e preghiera, quel ministero segreto. Magari non prenderai molto credito qui sulla terra per questo ministero, ma in gloria prenderai molto credito, perché quello è la vera opera spirituale. Sopraggiunto Ele pure in quel momento lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutto coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Quindi lei predicava lì nella piazza del Messia: è arrivato il Messia. E quindi noi vediamo che nella Bibbia c'erano donne che ministravano, che predicavano, che servivano il Signore. Però ci sono anche delle limitazioni, adesso le sorelle possono mettersi in fila. In 1 Timoteo capitolo 2, versetto 9. Similmente le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia e modestà, non di trecce di oro, di perle o di abiti costose, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con una sottomissione, Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Allora alcuni quando guardano questi versetti, perché l'uomo ha la tendenza quando non piace un versetto, no? Quando non è comodo, allora in qualche modo dobbiamo raggirare questa cosa. Ma io credo che se noi temiamo Dio, dobbiamo guardare la parola di Dio in faccia e dire è scritto così. E io devo accettarlo, come Dio lo dice. Perché alla fine la nostra sottomissione è a Dio. Se Dio ha detto così, va bene per me. Se per me Dio ha detto ogni domenica alle 10:30 ti devi mettere con la testa giù e con i piedi in su, anche se non capisco, ma perché devo fare quello? No? Io lo farei, perché Dio l'ha detto. Tante volte vogliamo fare i nostri ragionamenti e in tante chiese loro dicono, ah, ma Paolo ha scritto questo perché era un sciovinista, era un ebreo con quella cultura patriarcale e quindi era una bigotta e lui non voleva. Ma io credo che lo Spirito Santo ha ispirato questo. E qui Paolo ci spiega anche il motivo per il quale è così. E non fu Adamo, versetto 14, essere sedotto, ma fu la donna, che essendo stato sedotta cade in trasgressione. Tuttavia essa sarà salvata partorendo figli se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi Paolo qui ci spiega il motivo per cui c'è un ordine nella creazione. Dio ha creato prima l'uomo, e poi dal fianco dell'uomo lui ha creato la donna, della costole, della parte più vicino al suo cuore. Dio ha preso la donna e Dio ha detto, tu sarai un aiuto convenevole per tuo marito. Dio ha creato questo ordine. C'è un ordine nella famiglia. E nel mondo in cui noi viviamo, tanti non vogliono accettare questo. No? E noi vediamo tanto macello fuori nel mondo proprio perché c'è stata una distruzione dell'ordine nella famiglia, no? Padri che abbandonano la famiglia, figli che crescono senza padre o crescono senza mamma, donne che non vogliono essere sottomessi ai mariti, faccio quello che io voglio. Ma questo porta solo alla confusione. Cioè, Satana, io credo, vuole anche nei nostri tempi portare confusione nei sessi anche. Noi vediamo uomini adesso che vestono come le donne, donne che vestono come uomini. E Mark è una prova vivente di questo. Qualche volta devo prendere le foto di Mark prima di convertirsi, li metterò. Ma è una bellissima testimonianza. Per chi non sa, Mark prima di conoscere il Signore era un chitarrista in un band rock and roll, ma proprio quelli heavy metal. Lui aveva i capelli fino qua, si truccava anche. Posso dire questo, Mark? Ormai l'ho detto già. E vediamo una trasformazione che il Signore ha portato. Ma Satana vuole portare confusione. Non si capisce più. Uomini mettono le gonne, le donne vestono come uomini, si comportano come... No. Dio ha creato l'uomo in un modo e ha creato la donna in un modo. Ho già citato il versetto in Galati dove Dio ha detto non c'è maschio e femmine. In Cristo siamo tutti pari, nello spirito. Ma penso che è ovvio che carnalmente siamo fatti diversi. Siete d'accordo? Se non sei d'accordo sei scemo, perché è ovvio che siamo diversi. Siamo diversi. Dio a me non mi ha dato il privilegio di partorire i figli. Sapete? Sai, le mamme, adesso tante mamme hanno partoriti e si sono partoriti. Adesso Daniela sta quasi per scoppiare. E stai fra di loro, oh, mi ha dato un calcio.
Senti, metti la mano qua.
Io non... Per me è boh. Non so cosa vuol dire. Non so cosa vuol dire prendere il mio bambino e allattarlo. Ci ho provato, ma... con Joshua... ho detto, no, questo è peloso, non mi piace. Io non posso, non so cosa vuol dire essere mamma, non so cosa vuol dire avere un bimbo in pancia. Io non potrò mai sperimentare queste cose bellissime. C'è il parto che non è tanto bello, però passa, c'è la gioia della nascita del figlio o figlia. Ma sono cose che io non posso mai sperimentare, sono doni che Dio ha dato alla donna, non ha dato a me. E ci sono cose che Dio ha creato me in modo diverso. Gli uomini sono molto, sai, logico, uno più uno. Siamo diversi. Magari io guardo una cosa, quel chiodo deve andare lì e quella cosa deve essere 50 metri, eh? E la donna, ah, hai visto i fiori che erano lì vicino? Siamo fatti diversi. E non dobbiamo negare questo, è un dono di Dio. Anche nella famiglia, Dio ha stabilito che l'uomo sia capo della famiglia. Se le donne non vogliono accettare questo, mi dispiace, Dio lo ha dichiarato. Come Cristo è capo della Chiesa, l'uomo è capo della casa. E voi, fratelli, voi siete il sacerdote di casa vostra. Non sono io il pastore della tua famiglia, tu sei il pastore. E tu sei responsabile per la cura spirituale di tua moglie e tuoi figli. E io vedo tante volte che è la sorella che porta i pantaloni spirituali nella famiglia, tante volte. Ma non è biblico questo. Non è giusto. E io credo che fra di noi non è così, ma io in tutta la mia vita, io non ho mai visto una famiglia felice che la donna guidava la casa. Non ho mai visto una coppia che era felice così. Perché la donna in sé, lei desidera avere un uomo che è uomo, no? Un uomo che fa l'uomo, che sa prendere in pugno le cose e portare avanti la casa, sa guidare la sua famiglia. Se un uomo non è uomo, quella donna, magari lei riuscirà a comandare e controllare tutto, ma lei disprezzerà suo marito. Nel suo cuore lo disprezzerà e dire, anche se magari non lo dice o non riconosce neanche consciamente, lei desidera avere un uomo che sia uomo. E anche noi uomini desideriamo una donna che fa la donna, no? Non è una disparità di valore davanti a Dio, ma è un ordine che Dio ha stabilito. E dobbiamo capire bene questo. Tante donne dicono, ma io perché devo sottomettere me a mio marito? Perché lui fa così e fa cos'è e fa... Ma non importa, Dio l'ha detto. Se tu temi Dio, farlo. Se non temi Dio, allora avrai una confusione in casa tua. Avrai disordine. Avrai figli che non capiranno. Ma chi è il mio modello di responsabile di casa? È mamma o papà? Avrai confusione. Ma Dio ha stabilito nella famiglia un ordine e ha stabilito anche nella Chiesa un ordine. Noi non troviamo nessuna parte della Bibbia pastoressa. Non è una parola che si trova nella Bibbia perché non esiste. Non troviamo nella Bibbia anziana. La guida della Chiesa Dio ha dato agli uomini. Quindi anche se troviamo delle testimonianze di donne che predicavano il leadership, voi comprendete leadership, ormai è diventata una parola italiana, il leadership della Chiesa Dio ha dato agli uomini. Alcuni magari non accettano questo, ma è così, se lo accettate o no. A volte le donne, ma io perché devo sottomettermi all'uomo? Ma anche io devo sottomettermi a tanti uomini, no? Quando io vado fuori con la mia macchina e se vado in centro di Montebelluna il vigile mi dice stop, io devo fermarmi perché lui è un'autorità che Dio ha stabilito. E quindi anche noi uomini dobbiamo sottometterci, anche tanti uomini dobbiamo sottometterci al datore di lavoro, dice alle 8 dovete essere qua a timbrare. E io non posso, io non sottometto nessuno. Allora il dottore dice, allora vai a trovarti un altro lavoro. Ci vuole ordine. Nella Chiesa c'è un spazio che le donne possono avere nell'insegnare la parola di Dio, e lo troviamo in Tito capitolo 2, perché anche nella nostra Chiesa noi abbiamo una riunione delle donne. Una volta al mese le sorelle si trovano, fanno loro un studio biblico insieme e le sorelle insegnano la parola di Dio, perché è biblico. Versetto 3 di Tito 2, parimente le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestri nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti ed amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti al lavoro di casa, buone, sottomessi ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Quindi c'è un ruolo di donne maturi, sorelle che hanno tanti anni nella fede e hanno una buona testimonianza di insegnare le altre donne. E qui vediamo cosa devono insegnare. Non devono insegnare, noi donne prendiamo in pugno tutto e schiacciamo gli uomini, no? No, che siano sottomessi ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Anche le persone del mondo, loro devono vedere che nella nostra famiglia c'è un ordine. Vedi quella famiglia, il padre è il padre, la mamma è la mamma. Adesso in America, non so se avete sentito, c'è anche matrimonio omosessuale e addirittura è una cosa abominevole. Stanno dando anche in adozione i bambini a queste persone. Immaginate un bambino che cresce con papà e papà. Che cosa perversa. Ma noi viviamo negli ultimi tempi e la Bibbia ha profetizzato queste cose. La gente nel mondo, Paolo in Efesini 5 dice che il matrimonio, la famiglia è una figura di Cristo e la Chiesa. C'è un insegnamento, le persone guardano le nostre famiglie e vedono papà e papà, la mamma e la mamma, i figli sono i figli. Anche un requisito per un anziano è che lui tiene la moglie e i figli in sottomissione. Un uomo che ha figli che sono completamente disordinati, una moglie completamente non può essere un responsabile in una chiesa. E quindi c'è un spazio per le donne ad insegnare, a lavorare per il Signore e servirlo, e non è un spazio di niente. Voi sapete che la popolazione del mondo sono più donne che uomini. Quindi in un certo senso il vostro ministero è in un certo senso anche più ampio quasi. Voi dovete evangelizzare le donne, i bambini, l'uomo, diciamo, insegnare tutta la Chiesa insieme. E questo è l'ordine che Dio ha stabilito, non ho stabilito io, quindi dopo il culto qualche sorella sicuramente verrà da me. Ma torniamo in Romani 16. E da versetto 4 fino a 16 Paolo saluti tutti questi fratelli che conosce. Salutate anche la chiesa che è in casa loro, salutate il mio caro Epeneto, il quale è la primizia di Acaia in Cristo, salutate Maria, la quale si è molto affaticato per noi, salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli. anche sono stati in Cristo prima di me. Salutato il mio caro Stacchi. Salutate Apelle e approvato in Cristo. Salutate quelle della casa di Aristobulo. Salutate Erodoni. Voi riuscite a pronunciare questi nomi? Mio parente. Salutate quelle della casa di Narciso che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trofossa che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside che si è molto affaticata nel Signore. Salutate Ruffo che è letto nel Signore e sua madre che è pure mia. Salutate Asincrito, Flengonte, Erma, Patroba, Erme e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo, che vuol dire amante della parola, questo nome. Giulia, Nerio e sua sorella Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Le chiese di Cristo vi salutano. Quindi da questo cosa comprendiamo? Che la Chiesa era una famiglia, si conoscevano. Anche qui Ruffo, che è letto nel Signore e sua madre, che è pure mia mamma, no? Io posso dire che anche in questa Chiesa ho delle mamme. Silvana, posso chiamarti mamma? Altre sorelle più anziane, come le mie mamme. Io ho perso la mia mamma quando avevo 26 anni, ma il Signore mi ha dato mamme in India, in Pakistan, mi ha dato mamme in America, mi ha dato mamme qui in Europa. E Gesù ha detto, chi ha lasciato padre, madre, figli, case, terreni per causa mia, li avrà 100 volte in questa vita. E posso dire che è vero. Io posso andare anche in Bassa Italia, a Napoli, in Sicilia, e ho delle case, perché sono case dei miei fratelli. Ho mamme, padri, fratelli in tutto il mondo. Questa è la cosa bellissima nel corpo di Cristo. Tu puoi andare in India, non conoscere nessuno, e andare in una comunità e trovare i tuoi fratelli. E c'è quella comunicazione fra il tuo spirito e il loro spirito. Fratello, gloria a Dio. Siamo una famiglia in Cristo. E voglio esortarvi, fratelli, noi siamo una famiglia qua. Non venite qui, ok, è finito il culto. So che alcuni devono fare lunghe distanze, però magari, sai, fratello, tu vedi una persona nuova, perché non vieni a casa nostra a mangiare? Stiamo insieme. La Chiesa è questa, è una famiglia. Questo è solo un breve momento insieme. Ma vogliamo essere come questi fratelli uniti. Che mi ricorda, lì Edoardo vi salutano da Napoli e hanno detto che sentono tantissimo la nostra mancanza. E io ho detto, anche noi sentiamo la vostra mancanza. Ogni domenica guardo e non ci siete. E soffro. Ma è bello questo, no? La gente nel mondo cerca questo. Di far parte di qualcosa. E noi facciamo parte della famiglia di Dio. È una cosa meravigliosa. Qui in versetto 17 Paolo conclude questa lettera con un piccolo avvertimento. Però penso che lo conserveremo per domenica prossima. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Voglio chiedere a tutti di chiudere gli occhi e vogliamo prendere un momento in preghiera. Se tu non conosci il Signore questa mattina e dentro il tuo cuore dice, ma io non capisco questa cosa di essere parte della famiglia di Dio. Non sapevo che potevo diventare parte della famiglia di Dio. Che potevo conoscere Dio personalmente. E in questo momento il Signore vuole toccare la tua anima, il Signore vuole che tu diventi suo figliolo e la sua figliola. Nell'Apocalisse capitolo 3, versetto 20, Gesù ha detto: io sto alla porta e busso. Chi aprirà la porta, io verrò dentro di lui e cenerò con lui. E lo Spirito Santo magari sta bussando in questo momento al tuo cuore. Il Signore sta bussando alla tua vita e sta dicendo: voglio entrare nella tua vita. Voglio che tu fai parte della mia famiglia, voglio perdonare tutti i tuoi peccati. E se questa è la tua condizione, ti chiedo di alzare la tua mano in questo momento e noi pregheremo per te. Alleluia. Chiedo a tutti di tenere gli occhi chiusi, per favore. Alleluia. Ci sono altri? Signore, vogliamo pregare per questi cari che hanno alzato la loro mano, Signore, in segno pubblico, Signore, che vogliono ricevere te nella loro vita, Signore. Signore, noi ti chiediamo, perdonali, Signore, lavali con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Padre, fai che loro possano nascere dal tuo Spirito in questo momento. Signore, inonda la loro anima con il tuo amore, che anche loro possano far parte della tua famiglia e possano gridare Abba Padre. Signore, noi ti ringraziamo per questo dono meraviglioso che ci hai dato. Alleluia, Gesù. Io vorrei anche, se qualcuno desidera pregare questa mattina, anche per guarigione, per qualsiasi cosa, di venire qui avanti, mentre lodiamo il Signore un altro istante. Per qualsiasi bisogno che avete, venite avanti e pregheremo per te. Lodiamo, Signore, per quello che Tu stai facendo nella nostra vita, Signore. Per quello che stai facendo in questa comunità, Signore. Tu hai una grande opera, Signore. Tu stai preparando per fare grandi cose, Signore. Cosa al di là di quello che noi siamo anche capaci di pensare, Signore. Signore, Signore, benedisci il tuo popolo, Signore, che veramente possiamo diventare una famiglia come vuoi tu, Signore, che i forti possono accogliere i deboli, Signore, che i maturi possono istruire i maturi, Signore, che veramente possiamo essere uniti per il tuo Spirito Santo, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Amen.
Dio vi benedica. Buona domenica.
Buon pranzo a tutti.